Lezione dell'8 aprile 2020, numero 11, di esecuzione penale, modalità di didattica a distanza. Proseguiamo nell'esame della disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione e concludiamo così l'argomento. Parliamo dell'articolazione della procedura. Perché il meccanismo sospensivo previsto dall'articolo 656 si articola in una serie di tappe tra loro strettamente collegate. Una volta redatto l'ordine di esecuzione, il pubblico ministero verifica che la pena da espiare non sia superiore ai 4 o ai 6 anni se si tratta di condannato tossico o alcol dipendente, tenendo conto anche, come abbiamo detto, dell'eventuale liberazione anticipata concessa dal magistrato di sorveglianza, nonché delle altre cause estintive che riducano l'entità della pena. Il pubblico ministero verifica anche che non ricorra una delle preclusioni stabilite dall'articolo 656,9, che abbiamo già visto ed elencato. Qualora il condannato, e questo è un punto importante, sia dell'avviso che la mancata emanazione del decreto sospensivo sia il frutto di un errore del pubblico ministero, ha a disposizione uno strumento perché può devolvere la questione al giudice dell'esecuzione, ex articolo 655 del codice di rito. Il giudice dell'esecuzione, se ritiene la richiesta fondata, dichiarerà temporaneamente inefficace il provvedimento che ha determinato la privazione della libertà del condannato, provocando così la scarcerazione del medesimo, che sarà a questo punto messo in grado di presentare la richiesta di misure alternative. A questo punto che cosa accade? L'ordine di esecuzione e il decreto sospensivo sono notificati al condannato e al suo difensore. Deve essere altresì notificato l'avviso della possibilità di inoltrare entro 30 giorni, come già sappiamo, l'istanza riguardante le misure alternative, ordinarie o speciali. La presentazione dell'istanza ha l'effetto di congelare il momento esecutivo in attesa della decisione del Tribunale di sorveglianza. Qualora viceversa l'istanza non sia presentata o venga presentata fuori termine, vi sarà la revoca del decreto di sospensione. E quindi l'esecuzione avrà corso. Qualora invece l'istanza non sia presentata o sia presentata fuori termine, il provvedimento sospensivo viene revocato e la conseguenza è che il condannato entrerà in carcere, quindi l'esecuzione avrà inizio. Ciò non toglie che dal carcere egli ha sempre la possibilità, ha sempre la facoltà di presentare istanza di applicazione della misura alternativa. Allegata all'istanza è la documentazione necessaria per ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione. Questa allegazione è ovviamente strumentale all'accoglimento della richiesta, però di regola non è prevista pena di inammissibilità dell'istanza. Per le misure alternative ordinarie vigono infatti le consuete regole che valgono per la decisione del Tribunale di sorveglianza, che consentono successive integrazioni del materiale probatorio anche mediante il deposito nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza fino a 5 giorni prima dell'udienza che viene fissata a norma dell'articolo 666,3 del Codice di rito. Questo significa che, siccome questa documentazione non è prevista a pena di inammissibilità, che un'istanza priva di documentazione utile a supportarla non legittima il pubblico ministero a revocare la sospensione già disposta. Una volta pervenuta l'istanza, il pubblico ministero la trasmette, insieme alla documentazione allegata, al Tribunale di sorveglianza territorialmente competente che in ossequio al disposto dell'articolo 656,6 è quello nel cui ambito territoriale ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Si tratta di una deroga all'ordinario criterio attributivo della competenza del Tribunale di sorveglianza, ordinario criterio che è quello stabilito all'articolo 677 e che ci dice che la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al Tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato al momento in cui inizia a decorrere il procedimento. Nell'iter che stiamo invece prendendo in considerazione, la competenza è quella del Tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Perché questa deroga? La ragione d'essere va individuata nella opportunità di scongiurare a priori una sfasatura di carattere territoriale tra il pubblico ministero e il Tribunale di sorveglianza, tenuto conto del fatto che tra questi due organi deve essere garantito uno stretto collegamento, mentre il criterio ordinario di attribuzione di competenza della magistratura di sorveglianza, dettato dall'articolo 677, invece considera proprio l'esigenza di vicinanza tra la magistratura di sorveglianza e l'interessato, ossia chi sta scontando la pena all'interno dell'istituto penitenziario o comunque nel territorio circostante a questo attraverso una delle misure alternative alla detenzione. In seguito all'investitura provocata dalla trasmissione degli atti da parte del pubblico ministero, il Tribunale di sorveglianza è tenuto a pronunciarsi, dice il codice, non prima del 30° e non oltre il 45° giorno dalla ricezione della richiesta. Sono peraltro termini dilatori la cui violazione non determina alcuna sanzione processuale. Questo inciso, non prima del 30° e non oltre il 45° giorno dalla ricezione della richiesta, è stato inserito dal decreto legislativo numero 123 del 2018 e questo per far sì che il Tribunale possa avere il tempo di acquisire la relazione degli uffici di esecuzione penale esterna che si occupano dell'osservazione della personalità del condannato qualora questo condannato sia appunto in stato di libertà. L'osservazione della personalità del condannato è un requisito necessario per poter verificare la sussistenza dei presupposti per fruire della misura alternativa e in particolare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Infatti il comma secondo dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, che appunto disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale, tra i requisiti per concedere questa misura prevede anche i risultati dell'osservazione della personalità condotta collegialmente per almeno un mese in istituto se il soggetto recluso e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna se l'istanza è proposta da soggetto in stato di libertà. Ecco che proprio per consentire al Tribunale di sorveglianza di decidere sulla base di questi risultati che è stata inserita questa previsione all'interno dell'articolo 656. Il Tribunale può dunque accogliere l'istanza, ovvero in alternativa dichiararla inammissibile nei casi espressamente previsti, oppure respingerla. In questo caso, il pubblico ministero deve provvedere alla immediata revoca del decreto di sospensione dell'esecuzione. Si pongono così le premesse per l'ingresso del condannato in carcere. Niente vieta, come abbiamo già detto, che quest'ultimo, una volta detenuto, presenti una nuova richiesta di misura alternativa, ma questa nuova richiesta non deve essere una mera ripetizione di quella precedente, ma si deve basare su elementi nuovi, altrimenti si incorre in una causa di inammissibilità. Infatti, l'articolo 666, che detta la disciplina generale del procedimento di esecuzione, valida anche dinanzi al Tribunale di sorveglianza, in virtù di un espresso richiamo, ci dice che se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisce una mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato. Ci troviamo in presenza, come vedremo meglio in seguito, di un giudicato allo stato degli atti, che vale per i provvedimenti emessi in sede esecutiva. Quindi, perché possa essere accolta la nuova richiesta di misura alternativa presentata dal condannato oramai detenuto, deve basarsi su elementi nuovi. Devono essere cioè superate le carenze che precedentemente avevano spinto il Tribunale di sorveglianza ad emettere un'ordinanza di rigetto. Si pensi ad esempio ad una richiesta di detenzione domiciliare in cui mancasse l'indicazione di un luogo di fruizione della misura. Il comma 10 dell'articolo 656 disciplina poi un'ipotesi specifica, perché diversamente dai commi precedenti, dove si prende in considerazione il condannato in stato di libertà, questo comma si occupa invece del condannato che, al momento del passaggio in giudicato della sentenza, si trovi agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire. Cosa succede qui? Restano fermi i requisiti, i presupposti richiesti per la sospensione dell'ordine di esecuzione, che sono quelli del comma quinto dell'articolo 656, ossia pena da espiare non superiore ai 4 anni e che non inerisca ad uno dei delitti previsti dall'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Per il resto, però, vi è una significativa differenza rispetto all'ordinario iter che abbiamo esaminato, perché al condannato non è richiesta alcun tipo di iniziativa, cioè non deve presentare un'istanza di accesso alla misura alternativa, perché gli atti vengono infatti direttamente trasmessi dal pubblico ministero al Tribunale di sorveglianza, il quale, in seguito ad una istruttoria ex ufficio, perché non è richiesta qua, anche qui l'istanza di parte, si pronuncia in merito alla concessione di una delle misure alternative indicate nell'articolo 656, comma quinto. Il comma decimo, inoltre, precisa che da un lato, sino alla decisione del giudice collegiale, il condannato rimane agli arresti domiciliari, con successivo scomputo, ovviamente, di questo periodo dalla durata della pena, e dall'altro che a tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 47 ter, ovvero sia in ordine a specifiche modalità di esecuzione, provvederà il magistrato di sorveglianza, cioè il giudice monocratico. In esito alla valutazione del Tribunale di sorveglianza si prospetterà in alternativa la conferma della detenzione domiciliare oppure la concessione di un'altra misura alternativa o infine l'espiazione della pena in carcere.